Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, sapete che oggi presentiamo un libro di poesie, una raccolta di poesie che è importante per la Fondazione perché è stato scritto dalla professoressa Paola Maria Fiocco, che voi certamente, penso molti di voi, quasi tutti avranno conosciuto. Vi ringraziamo, che non era, diciamo, una poeta professionista, se si può usare questo termine, no? Che era una docente di sociologia qui all'Università Verona. E noi ringraziamo Stefano Raimondi, che è un poeta, che ha scritto anche saggi sulla poesia italiana contemporanea, ed è un poeta in prima persona, che ci sta aiutando per dei percorsi scolastici qui con gli studenti a scuola, e sta portando alcune delle figure più importanti della poesia italiana contemporanea proprio qui, all'Istituto Campostrini. Lo ringraziamo perché si è voluto cimentare con questo testo, e penso che sia importante anche per noi, perché potremo, soprattutto per voi che l'avete conosciuta, perché potete avere una, diciamo, una rappresentazione, un ritratto della professoressa Fiocco partendo proprio dalle sue poesie. Stefano dice sempre che la parola non mente mai, per cui ha potuto conoscere questa persona direttamente da quello che ha scritto. Possiamo allora, siamo curiosi anche tutti di vedere cosa ci dirà Stefano Raimondi rispetto appunto a questa persona che è stata così significativa per l'Istituto e per la Fondazione. Per cui lo ringraziamo, gli chiediamo di parlare a lui come facciamo sempre, raccolto una serie di suggestioni tratte da questi testi, che credo che alcuni li leggerà anche, e poi magari apriamo un dibattito fra noi. Grazie. Allora Stefano, inizia.
Buongiorno, sono molto contento e onorato di essere qui con voi. Vorrei che magari le madri che ci sono seduti là potessero venire di qui, dato che ci sono dei posti liberi. Mi piacerebbe averle veramente qui tutti insieme. Quindi se si vogliono spostare di qui, io...
E ci vedete in televisione.
Ecco, la televisione è pericolosa, che mangia l'immaginazione. Quindi venite, venite tutti di qui, che almeno siamo tutti insieme. Io devo dire che appunto...
Sei stato il primo che l'ha fatto, anche
io
non l'ho fatto.
Io devo dire che sono... è un'esperienza molto particolare questa, un'esperienza realmente di lettura del testo. Ci sono due scuole di pensiero di ermeneutica del testo, dei testi poetici, dei testi letterari. Una, secondo quella di Gadamer, che appunto dice che il testo basta a se stesso, e l'altra, invece, dell'ermeneutica letteraria di Peter Tondi, che dice che al testo ha bisogno di un accompagnamento anche di un contesto, cioè di sapere chi era la persona, di sapere il suo stile di vita, il suo modo di vivere. Ecco, io oggi adotto il primo metodo, quello di Gadamer, e cioè colui che legge il testo e basta. Cioè, io non ho mai conosciuto la poetessa in questione, Paola Fiocco, ma i suoi testi li ho conosciuti, i suoi testi mi sono presentati davanti, mi hanno stretto la mano, e qui io porto la mia esperienza di lettura pura, la mia esperienza di il mio punto di vista, che è un punto di vista di chi legge poesia, di chi ama la poesia, di chi fa poesia. E la poesia, appunto, come diceva Paul Celan, è proprio una stretta di mano. Quindi io vi porgo questa mia stretta di mano e vediamo un po' come è il risultato, quale sarà il risultato di questo percorso. Innanzitutto ci sono un momento iniziale per recuperare la comprensione, cioè intendersi per comprendersi. Questo è il punto fondamentale per la lettura della poesia, cioè io devo intendere ciò che il poeta mi dice, e nel momento in cui lo intendo io so che posso comprenderlo, cioè entrare con lui in una percezione della conoscenza, di sapere ciò che mi sta dicendo. E uno dei metodi di questa comprensione è proprio quello di trovare un attimo, subito dopo la lettura dei testi e del testo, alcuni momenti chiave, e sono questi. Innanzitutto faremo quindi una sorta di antologia, di lettura. Io leggerò appunto la poesia, perché è la poesia che parla, non sono io che devo parlare, ma è la poesia che ci dovrà dire alcune cose. Quindi io vi dirò alcuni momenti e leggeremo una poesia che potrebbe in qualche modo rappresentare questo momento di comprensione. Allora, innanzitutto vediamo che la storia, proprio nel senso come elemento reale, qui è un momento, un evento culturale che ci fa riflettere. E subito qui è come se appunto Paola Maria Fiocco ci volesse dare subito la chiave di lettura di questo libro, cioè della serie "Il reale per me è stato importante". La vita come esperienza, l'esperienza come azione, è stata determinante nel mio comprendere come vivere e come portare appunto in me uno stile di vita. Poesia quindi come conoscenza, ma soprattutto come azione indagatrice. Vorrei innanzitutto qui darvi un punto, un proprio tratto dal un libro di Paola Maria Fiocco, che si intitola "Conoscenza e società" del 1990, e dice: più che una nuova teoria dell'azione, ci serve un'azione indagatrice, capace per iniziare ad apprendere che la conoscenza è l'azione per eccellenza. Quella che interagendo con l'ambiente ha arricchito la mente. Ecco, questa è una dichiarazione di intenti determinante, importante per iniziare, cioè un'azione indagatrice, la conoscenza. Quindi vediamo come già da qui sicuramente Paola Maria ha deciso di costruire la sua vita, cioè una vita portata alla conoscenza, ma una conoscenza non fine a se stessa, una conoscenza non inaridita da una forma solamente intellettualistica, ma portata a come forma, come azione, quindi così, come momento che può interagire con il resto. E sentiamo quindi la prima poesia. E forse è finito il periodo onirico, che c'è infatti ancora da sognare di profondo. E su un giornale ho letto che sarebbero i fascisti quelli che stanno chini su di sé e fanno poesie introspettive. Ero in treno e mi vergognavo un poco delle cose che scrivo. Pensavo al terrorismo, alla realtà e alle mie poesie, che vanno dentro un universo così particolare. Ma poi pensavo e penso: chi ha il monopolio della realtà? E la poesia civile sarebbe poi in grado di restituire giustizia sociale? Non sono questi demagogici inganni? Questa poesia l'ha scritta l'11 febbraio del 1980. Un altro punto tematico che poi appunto nel corso vedremo è il corpo come luogo deposito di desideri. Poesia pagina 18. Quindi una sorta anche di stilnovismo, cioè gli occhi diventano una forma di trasporto, di contatto. I tuoi occhi non mi stanco di descrivere. Frammenti chiare, cose liquide, muschiate, occhi che non desisto in queste stanze vuote a rammentare vanamente. Una città affannata dal mese di dicembre, vetrine a sghimbescio sopra oggetti inquietanti, ho lasciata anche stasera per nominare invano il tuo nome a me stessa, relitti nella coscienza, ai rimossi con quella fede arbitraria di cui ho memorie dentro, come giardini in Babilonia, ondeggianti nel pensiero. Un altro tema è appunto la scrittura come un'inquadratura filmica, sì, perché Paola Maria Fiocchi è riuscita attraverso queste poesie a inquadrare bene alcuni momenti, a stabilire le sue location, i suoi set dove girare, appunto, come dicevamo stamattina, a lezione con i ragazzi, i poeti girano le loro poesie, cioè come se le filmassero, perché indicano immediatamente e sempre il luogo e lo fanno vedere, come appunto un regista fa vedere i suoi luoghi dove gira il film. E qui abbiamo una poesia, pagina 19. Guardate come sembra una macchina da presa che inquadra. Piani di luce, radente al suolo, fa notte, al brullo ventre del mondo. Nei boschi i castagni han sgravato la cima, rotolati via i loro frutti per la strada ancora di incontri. A ritmi spaziosi l'aria imbruna, le contrade asciutte, segni del marmoreo credo inciso dalle genti secentesche. Finili come castelli severi con luce, d'archi e volte, solenne monito, e che non vada il pane delle bestie in marcimento. Stipidi scabri tengono fuori ai portoni le folate d'inverno, teste di chiodi per ornamento, borchie smussate di cui conti gli affanni. Un'altra parola chiave, immagine chiave, è la figura, secondo me, della casa. La casa. La casa come luogo ospitante. In italiano l'ospite è colui che accoglie e colui che viene ospitato. Quindi una casa è questa soglia, è l'accoglimento, ed è come metafora poetica importante, come anche metafora filosofica, come l'abitare, e qui cito appunto Heidegger, la casa diventa appunto il luogo dell'ospitalità, come è la parola poetica. Una parola poetica, per essere parola vera, deve essere appunto un luogo ospitale. Qui notte. Qui notte, al centro della casa, sfuma il vapore del mondo, il calore della terra sfatta. Qui notte, al centro dell'attesa, il tuo corpo mi tiene. Un altro punto fondamentale della poetica, della poetessa, è appunto la tradizione poetica, la sua memoria metrica, che dei classici, no? Che però io ho visto, secondo me, con una grande forza la figura di Leopardi, presente nell'opera di Paola Maria Fosco. Paola Maria Fiocco, perché è la figura di Leopardi viene ripresa con tanti così simboli, allegorie, similitudini. E vediamo la poesia, pagina 96. Madama Morte, qui appunto mi sembra anche una citazione delle operette morali, no? Madama Morte, Madama Morte. Madama Morte, col corpo vestito di male, struttura violenta, di labbra profonde, con affanni raccapriccianti del mio mondo hai fatto una tela gelata di brina. Ma ancora un'altra poesia che si intitola appunto Ti incontro, a pagina 99. Ti incontro di notte alla luna, dolcissima tu, in un vago che poche parole. Un altro punto è la rivelazione della stagione ossessiva di questa poetessa, che è l'inverno. L'inverno, secondo me, è una stagione che qui è presente sempre, sia citato come inverno, sia visto come immagini invernali, e citato anche come il mese di dicembre. Una poesia potrebbe essere questa, che appunto si intitola Dicembre. Dicembre, a pagina 97. Dicembre infernale, ho dato il via al mondo nella polvere arabica di un tuo sguardo allungato. Tu eri in colore d'assassino. E un'altra parola chiave, un tema chiave che qui è ossessivo e perdurante, è quello di vedere incarnare la parola, cioè renderla puramente corpo, renderla puramente carne. Il Verbo si è fatto carne. Qui, in questa poetessa, la carnalità e la corporalità è evidente, è forte, è preponderante. Per poetare, pagina 161. Per poetare il dono magico, ti torna conto, il delirio risuona dalle vuote cavità del ventre, dorso curvo, subliminale di ramarro. Ecco, questo è stato un minimo percorso antologico della poesia per Fra la notte e il giorno, questo, tra parentesi, bellissimo libro pubblicato per la Fondazione degli Studi Campostrini, con una copertina che chiarisce immediatamente ciò che la poetessa vuole, questo stato onirico di veglia e di giorno, di veglia e di sogno, dove questo albero della vita in qualche modo sta proprio in mezzo, un equilibrio perfetto, e dove è proprio nella notte che però ci sono tre uccelli, nel giorno ce ne sono solo due. E quindi vediamo come, così, io sto azzardando, però non nulla accade in poesia così a caso, e quindi anche la scelta di questa immagine sarà stata sicuramente dettata da un senso, e dove la nascita della notte è una nascita di nutrimento. E quindi questa edizione riesce a armonizzare un po' il tutto. Questa poesia vista come una poesia luogo, una poesia deposito, una poesia che rende comunicazione, una poesia che è conoscenza. Quindi la poesia cosa fa? È un fare, la poesia compie. Compie l'incontro con l'altro, compie l'incontro con il proprio interlocutore. Infatti, dice Osip Mandelštam, che è questo poeta russo morto in un campo di sterminio staliniano, dice, e lui è sopravvissuto cantando Petrarca ai propri amici che stavano morendo con lui, ha imparato l'italiano per leggere Dante, ha imparato l'italiano per poter ascoltare la poesia. Dice, di solito chi ha qualcosa da dire va verso la gente, cerca ascoltatori. Il poeta, al contrario, fugge. La normalità è evidente. Sul poeta cade il sospetto della follia. E la gente ha ragione quando bolla con il nome di folle colui che si rivolge ad oggetti inanimati, alla natura e non ai suoi fratelli vivi. Gli uomini avrebbero ragione a scansarsi inorriditi dal poeta come da un demente, se la sua parola non si rivolgesse veramente a nessuno. Ma non è così. Il poeta getta un suono nell'architettura dell'anima, e con il narcisismo che gli è prossimo ne segue il rimbombo sotto le volte della psiche altrui. Tiene conto dell'ampliamento sonoro che si ottiene con una buona acustica e chiama magia questo calcolo. Quindi vediamo come la poesia, anche questa di Maria Fiocco, è un andare incontro l'altro, un gettare un messaggio in una bottiglia, perché la poesia è questo, gettare un messaggio in una bottiglia, una richiesta e un bisogno d'aiuto. È una poesia che si fa incontro, ma anche, soprattutto, prima che con l'altro, con il sé. È proprio una sorta di ritornare in sé, un ritorno nella casa madre, un ritorno nella lingua madre, un ritorno nella propria patria. Paul Celan, che è un poeta che è nato, appunto, dicevo prima, in Romania, in realtà era appunto in Bukovina, a Chernowitz, ed è uno degli ultimi cantori di Auschwitz, dice: le poesie sono anche allo stesso tempo vie fra tantissime altre sulle quali la lingua si fa sonora, sono incontri, vie creaturali, forse progetti di esistenza, un proiettarsi oltre di sé, per trovare se stessi, una ricerca di se stessi, una sorta di rimpatrio. Ecco dunque, anche questa poesia è una sorta di rimpatrio. Anche questa poesia parla di un sé che rimpatria ogni volta che si scontra con un reale, che è un reale pesante, che è un reale duro, che è un reale non di conoscenza ma di patimento, un reale di dolore e un reale di abbandono. E qui c'è un ritorno in sé, ma non è un ritorno in sé di ripiegamento, è un ritorno in sé di autoconoscenza e autocontrollo, e soprattutto di una volontà di dover dire qualcosa di sé rispetto al suo punto di vista. Quindi è autrice come ricercatrice di poesia, è autrice come indagatrice del visibile e dell'invisibile che compare nel reale, giorno e notte. È autrice di uno stato onirico molto forte e soprattutto anche di una presa coscienza della visione della veglia. Quindi queste parole sono sempre dirette verso un tu che sono un tu portato a se stesso. Il primo tu del poeta sei tu. Il poeta, innanzitutto, la prima voce, e qui lo dice meglio di me Eliot, dice: la prima voce è quella del poeta che parla a se stesso, ovvero a nessuno. La seconda voce del poeta che si rivolge a un uditorio, grande o piccolo che sia. La terza voce del poeta è quando tenta di creare un personaggio drammatico che si esprime in versi. Quando egli dice, quanto egli dice, non quello che vorrebbe a titolo personale, ma soltanto ciò che può dire entro i limiti di un personaggio che dialoga con altri esseri immaginari. Quindi questo tu è il tu della conoscenza di se stessi, è il tu della conoscenza dell'altro, è il tu della conoscenza e della nominazione del desiderio, perché in questa poetessa il desiderio è la matrice prima che la muove. È un desiderio di stupore, è un desiderio di possessione, è un desiderio di paura, ma è sempre una forma di desiderio, di andare verso ciò che non c'è. E soprattutto è anche un andare diretti verso un tu che è un tu d'abbandono. La composizione e realizzazione grafica, appunto, di questo libro chiarisce subito anche così. Mi è sembrato molto, molto bello il fatto che questi titoli, oltre che essere stampati in tondo, in alto, io mi occupo anche di editoria, quindi quest'occhio sul libro per me come prodotto è importante, perché soprattutto in poesia nulla accade per caso, e anche la grafica, come sapete benissimo da una traduzione dadaista, anche la grafica è importante per dare un messaggio, un codice. E così questo, vedete, qui, il titolo in tondo, forte, chiaro, di veglia, però di fianco c'è uno sbiadimento più in grosso, quasi una forma onirica dello stesso titolo, un doppione, un'entità speculare. Abbiamo detto che il luogo preferito per l'indagine di questa poetessa è una figura particolare, che è la figura della casa, come luogo concluso, come luogo chiuso, come luogo di protezione. Un luogo circoscritto, protetto, ma è anche un luogo dove avviene il rito dell'ospitalità. L'ospite è l'ospitato e viceversa, e quindi accoglimento, e quindi è accogliere in uno stato di tutela, però accogliere comunque. Non accoglie, non ha un'accoglienza portata appunto nelle piazze dove la fiducia è così totale da non aver paura. No, è un accoglimento riservato, con riservo, è un accoglimento timido, ma non per timidezza, è un accoglimento per doversi fidare, avere fiducia, dare fiducia a chi dà ospitalità, e se dà ospitalità a qualcuno, però questa fiducia è infinita. Quindi questa è una metafora chiara della poesia di Paola Maria Fiocco. La poesia, quindi, in questo caso, come questo luogo del tu, un tu che è spesso l'addio, un tu che è spesso un abbandono, il tu che è spesso un corpo desiderato, un tu che spesso è un corpo trasformato e goduto per sublimazione, e mediazione poetica. Una poesia, 253, La tua bocca. La tua bocca, solo la tua bocca, isolata in un fotogramma di smalto arancio davanti a una parete nera. L'ho veduta come venisse da remoti angoli di Sirio, io sulla mia nave, io sul mio vascello, io all'interno di un mio dolore secco, avvolgente. La vita intensa e operosa, per dire appunto alla Bacchelli, è qui una vita vissuta in alta tensione, sì, una vita portata in un'alta tensione intellettuale. Io non ho conosciuto mai appunto Paola Maria Fiocco, ma mi sembra che la sua vita intellettuale fosse una vita furibonda, una vita portata a un eccesso rigoroso, metodico, una fiducia nella mente altissima, tanto quasi da far dimenticare a volte un corpo desiderante, un corpo desideroso. Quindi c'è uno sbilanciamento da queste poesie in questa cosa, dove la vita intellettuale di questa donna è una vita altissima, profonda, appassionata, appassionevole, amorosa, altissima. E infatti lei riesce a intelaiare poesie che sembrano vibrare per corporeità e passione mancante e nello stesso tempo per passione che vuole donare, vuole darci. La sua vita intellettuale appunto tiene le redini a quella corporale, la instrada, la dirige, innestando attimi di vera e propria poesia riflessiva e filosofica. Quindi è una poesia fatta di emozioni, quasi emozioni tolte, rubate, vissute totalmente lì, nella poesia, perché spesso il poeta vive di mancanze, il poeta vive di ciò che non può. Il poeta molto spesso tenta di dire in poesia ciò che gli manca, ed è questo la richiesta d'aiuto, il bisogno d'aiuto, il messaggio imbottibile. Quindi dove sempre il desiderare ed essere il grimaldello di un'azione, dell'azione, di una presa visione del mondo, è questo l'atto di poesia. Un mondo reale più che reale, dove l'affettività e l'amore sono i punti fermi per tenere in banco e per tenere in piedi tutto il mondo, dove l'amore e la passione sono qui a dettare l'aspetto esatto del vivere. Secondo, la carne. Maria Zambrano, una pensatrice del Novecento spagnola, che ha fatto della sua vita un percorso folle sulla ricerca della differenza tra la poesia e la filosofia, una donna esiliata al tempo del dittatore Franco, quindi non è mai più potuta ritornare se non a 80 anni nella sua terra, dice: il poeta sente l'angoscia della carne, la sua cenere prima e più di quelli che vogliono annientarla. Il poeta non vuole annientare nulla, ma proprio nulla, delle cose che l'uomo non ha fatto. Ribelle verso le cose che sono opera dell'uomo, è invece umile, riverente, con ciò che gli si para dinanzi e che egli non può spiegare, la vita e i suoi misteri. Vive, dimora, all'interno di questo mistero come dentro un carcere e non pretende di scavalcare i muri con domande riguardose. Eterno innamorato, nulla esige, ma il suo amore tutto penetra lentamente. Il poeta vive secondo la carne, anzi all'interno di essa, ma la penetra poco a poco, si insinua al suo interno, si impadronisce dei suoi segreti, rendendola trasparente, la spiritualizza. La conquista a vantaggio dell'uomo, poiché l'accoglie in sé assorbendola, eliminando la sua estraneità. poesia è, sì, lotta con la carne, relazione intima con essa, che dal peccato, la follia del corpo, conduce alla carità. Carità, amore per la carne propria e altrui. Carità, che non può decidersi a recidere i legami che uniscono l'uomo con tutto ciò che è vivo, compagno d'origine e creazione. Ecco, dunque, questo vivere secondo la carne è incarnare la parola, e cioè verbo, parola, poesia, che si incarna per eccesso, si incarna per empatia. L'empatia, il diventare compassionevole con la parola. E qui c'è molta compassione, cioè compassione, partecipare con passione dell'altro. Insisto molto sulla corporeità perché è nel corpo, è inutile, siamo qui, siamo un corpo noi, siamo un corpo che ha resistenza, che opera resistenza, che diventa ostacolo al nulla, al niente, al tutto. Noi siamo qui e la parola poetica è una parola viva che deve operare ostacoli, deve operare relazione. Quindi è un corpo che diventa azione, è azione che rispetta appunto soprattutto delle idee e soprattutto uno svolgimento emotivo. Paola Maria Fiocco segue le sue emozioni, le trasforma, le rende parola e le rende poesia e le dona. Quindi questo è un atto di testimonianza. Compare nel suo dettato poetico soprattutto una richiesta d'aiuto, come abbiamo detto, una richiesta di bisogno di comprensione, di accettazione, mi sembra, da parte dell'altro, dell'altra, da parte di una richiesta di comprensione di chi le sta accanto. Lei getta il messaggio in una bottiglia e spera che qualcuno da una spiaggia del cuore, come diceva appunto Malmsteen, raccolga questa bottiglia e legga quel messaggio. E quel messaggio non era stato scritto a caso, era stato scritto per chi la trova, la bottiglia. E questo il potere dell'immagine, della poesia come immagine in una bottiglia. E cioè la poesia è di chi la accoglie, la poesia è di chi la legge, la poesia è di chi la capisce. E noi siamo qui ad ascoltare poesie, e chi la capisce è colui che fa in questo momento poesia. Perché la poesia non la fa solamente il poeta, la poesia la fate anche voi che ascoltate e la capite, perché la riempite, perché le date senso, perché lo spazio bianco non è più bianco e basta, ma è un bianco che parla. Le parole non sono più messe insieme grammaticalmente e basta, ma voi date a loro un'altra vita. Quindi, per Paola Maria Fiocco, e anche questo è importante, una poesia come luogo di meditazione, di riflessione soprattutto esistenziale, una sorta di luogo didattico del sé e dell'altro. Pagina 28. E costerà tormento. E costerà tormento vivere sempre. Accuminate secche del mio spirito, irte, dissonanze apparenti, che io chiamo sinfonie, o cantari della mente. Mi darà male l'inganno, memorie di città e di morti, affanno fraudolento, che il vivere insegna a chiunque. Il vivere insegna a chiunque. Ecco qui una dimensione didattica, una riflessione quasi didascalica, ma portata da un contesto poetico molto chiaro, evidente. Per Paola Maria Fiocco anche amare l'amore può bastare. Per riscattare e soprattutto per riscattarsi da una solitudine, da un abbandono. E qui di solitudine e di abbandoni ce ne sono tanti. Natale, pagina 31. Incostrazioni, sedimenti, abbattimenti, freddezza, malinconia. Ecco il mio Natale. Beato chi sa donare se stesso senza timore. Beato chi non insegna all'altro il male. Evoluzioni, incertezze, solitudini, disperazione, abbandono. Ecco i miei doni. Beato chi mi ha consolato. Beato chi mi ha offerto se stesso. Confini, sbarre, reticolati, incomprensione, fuga. Ecco i tuoi moniti. Beato chi può amare l'amore e solo in esso disperdersi. Questo poi ha un andamento cantillare di preghiera che è molto, molto alto, molto bello. Mi sembra appunto un salmo. Compare quindi nel suo dettato, come abbiamo detto, una richiesta di aiuto e di accettazione di bisogni di comprensione. La poesia per Paolo Maria Fiocco è realmente un momento di chiarimento. Lei si chiarisce scrivendo, lei si capisce scrivendo, e chi si capisce ha di sé una propria conquista, chi si capisce si vuole bene. E questo bene è un bene che ti sostiene, è un bene che ti porta all'altro, perché solo se hai i canestri pieni di offerte puoi dare qualcosa a qualcuno. Se sei vuoto, se non ti ami, se sei privo di te stesso, cosa dai a qualcun altro? Poco. Quindi la poesia, questa poesia rivela una pienezza di sé, rivela questo reale momento anche di chiarezza di sé. Di sé con se stesso innanzitutto, ma di sé soprattutto anche in relazione agli altri, all'altro. Un altro ipotetico, un altro del desiderio, un altro dell'immaginazione. Una sorta di banco di prova del vero, dove la sincerità è qui formula importante per soppesare ogni cosa, e soprattutto l'onestà diventa l'ago di questa bilancia. E allora come non ritornare, parlando di onestà, a un nostro grande poeta, che è Umberto Saba. Scrive Umberto Saba: solo quando i poeti, o meglio, il maggior poeta di una generazione avrà rinunciato alla degradante ambizione propria, ai temperamenti lirici, e lavorerà con la sua scrupolosa onestà dei ricercatori del vero, si vedrà quello che non per forza di inerzia, ma per necessità, deve ancora essere significato in versi. È pertanto che bisogna, con lunga disciplina, prepararsi a ricevere la grazia con animo proprio, fare un quotidiano esame di coscienza, rileggersi in quei periodi di ristagno in cui è possibile l'analisi, cercando sempre di ricordarsi lo stato d'animo che ha generato quei versi e rivelando con eroica meticolosità la differenza tra il pensiero e lo scritto. Questo è il punto fondamentale. Ai poeti della generazione presente resta da fare quello che finora fu solo raramente compiuto, la poesia onesta. Di stampo fortemente letterario questa poesia, come vi ho detto prima, è si alimenta anche di una tradizione poetica, soprattutto notato di un languore totalmente leopardiano, dove la natura matrigna qui si contrasta con il suo furibondo desiderare, e dove anche tutti gli elementi cari alla letteratura romantica qui diventano altro, diventano stilettate. Sì, perché riesce a capovolgere il lirismo e così il sentimento con forte forme di durezza, con estrema meticolosità quasi chirurgica nel riuscire a cambiare la sorte di un verso amoroso, ad esempio, lo tramuta, lo fa diventare una stilettata, una sciabolata. Quindi c'è un doppio carattere in questa poetessa, un carattere di fragilità e una forza, una durezza, che la fa diventare appunto artefice e vittima quasi di se stessa. Quindi questa poesia, che ha questi forti elementi, in Leopardi c'è molta, come per Leopardi c'è molta affinità, molta gratitudine. Infatti è governata questa poesia da un forte sentimento, soprattutto del disincanto. Sì, a me sembra, dopo aver letto queste poesie, vedere una persona molto disillusa, molto disincantata, molto come se a qualcuno gli fosse caduto quel velo di Maya che copriva un po' la realtà, la faceva diventare così molto semplice, molto bella, no? E questa fa diventare, però, la caduta della disillusione, la caduta del disincanto ti fa diventare duro, ti fa diventare molto esigente poi alla fin fine. Insomma, non ci sono troppe bazzecole da gestire, no? C'è qualcosa di veramente più forte, ragazzi, dobbiamo alzare più un tiro, diventare più forti, investire più della propria vita. Quindi mi sembra che ci sia questo doppio registro, no? Una fragilità, una tenerezza che subito viene trasformata in qualcosa di invece molto più forte, molto più diretto. E qui, sull'ambito del disincanto, una poesia, pagina 50. Mi sorprendi. Mi sorprendi, mia bella luna, che io non ti pensavo così azzurra nei cieli. La luna era sempre vista appunto così dolce, ma io non ti pensavo così. Sono disincantato, ti ho visto esattamente come il contrario, ma posso ancora ricredermi. Quindi la poesia in lei diventa una sorta di rivelazione, una rivelazione della pena, una rivelazione del dolore, una rivelazione della delusione. Nella sua scrittura poetica, infatti, la poetessa è come se cercasse di pareggiare le cose e portarle alla loro giusta misura, alla loro armonica completezza. Rivela sicuramente in tutta la sua raccolta un forte sé malinconico, intenso, a tratti remissivo, ma deciso. Nelle sue lamentazioni, che sono soliloqui, ma sono anche invettive, sono anche urla, sono anche momenti di forza, di disincanto, riesce a far comparire la fragilità e la turbolenza, riesce a farsi carico sia del suo darsi, dirsi fragile, abbandonevole, ma allo stesso tempo come colei che non vuole perdere il controllo di nulla, che vuole essere qui, presente, interamente, integramente, monolitica. E questo crea confusione, questo crea distorsione, questo crea tensione. Quindi, come abbiamo visto, questa, e abbiamo anche detto prima, esistono delle stagioni che i poeti eleggono a rappresentazione del proprio sé. E guarda caso, lei sceglie l'inverno. Basti leggere il poemetto intitolato Inverno in quattro movimenti di pagina 94, che non leggeremo adesso perché è troppo lungo, per capire come lei gestisce e come dichiara il suo orizzonte d'attesa nel riguardo della stagione invernale. La stagione invernale è la stagione del freddo, la stagione invernale è la stagione del distacco, la stagione invernale è la stagione del tremare, però è anche il luogo della trasformazione. La neve cade, i germogli sotto nascono. L'inverno è nudità, però anche vita, e vita seminale. L'inverno è spogliazione, è rantolo, ma che nascondo sotto il balbettio. Quindi l'inverno qui è visto in questo modo, visto in questi duplici orizzonti, sono due punti di vista. una poesia invernale, una poesia del portarsi all'estremo della propria forza, perché è come se Paolo Maria Fiocco, dichiarandosi ed esponendosi, perché come dice sempre Paul Celan, la poesia non si impone più, la poesia si espone, ecco, lei si è esposta. Questo libro è un atto di dichiarazione di sé, è un'esposizione. Non tutti sono coraggiosi a esporsi. Lei si è esposta, ha fatto capire di sé molto di più di quello che queste parole dicono e ha voluto farsi capire molto di più, che non la sua persona probabilmente ha dato a tutti il motivo di essere capito in qualche modo o in altri modi. Io non l'ho mai conosciuta, non l'ho mai incontrata, ma sono sicuro di conoscerla. La poesia quindi è forte, è esposizione, e soprattutto la poesia qui è anche tramite di una corporalità, abbiamo detto prima, di una sensualità altera, una sensualità vigile e anche vinta, una sessualità dura, accesa, dove è il confronto continuo con una dispersa volontà di nascondimento, con una volontà di apparire come in realtà non è, a renderla forte e portatrice di un valore individuale altamente intellettualizzato, sì, ma soprattutto interiorizzato, portato dentro. A tratti compare infatti, e questo che dà forza anche a questa poesia, un'ironia violente, molto, a tratti molto ironica. Si prende gioco di situazioni così, un po' bonbon, di situazioni un po' così fragili, così di un colore tenue, a lei piacciono i colori più netti, più forti. E quindi esistono questa forza, questa vendetta, questo rammarico e questa soprattutto voglia anche di parlare di un rapporto continuo d'amore. Questo libro è invaso dall'amore, è un libro d'amore, ma un amore che dice anche la morte, il rapporto appunto amore-morte. 229. Sempre. Sempre la notte mi addormenta, dolce e lieve, direbbe il lirico. Io invece dico, macchiata di grassi, lividi benzoli, asfalto incrostato di morte. La notte dolce e lieve del lirico, hai visto com'è diventata qui? Asfalto incrostato di morte. Questa è la sua capacità di girare la cosa, di girare un evento importante come potrebbe essere un amore. Quindi esistono, come ben detto prima, parole chiave che dicono anche il tono poetico di questa lirica. Il pozzo è una parola chiave che viene sempre, ho visto, nominato. Quindi è il cerchio, è un orlo, è un affondo, è un'introspezione, è un dare giù per portare su qualcosa. Il giardino. I giardini sono nominati, qui quasi una sorta di casa esterna. I giardini sono il luogo dove una vita si svolge in maniera diversa che dai luoghi urbani o dai luoghi esposti nelle vie. Quindi il giardino come luogo di nascita di cose, come luogo di nascondimento, il giardino come luogo protetto, come bisogno di protezione, dove una natura naturante diversa da quella che c'è fuori. Nei giardini ci sono gli aranceti e fuori ci sono magari le macchine che corrono rombanti. Nei giardini ci sono le panchine e fuori non c'è silenzio. Un'altra figura così che mi è sembrato di vedere qua e là zampettare nelle sue poesie sono i gatti. Il gatto è anche una figura misterica, una figura esoterica, una figura che ha in sé appunto il distacco degli affetti e nello stesso tempo il bisogno di una casa dove farsi coccolare, dove fare le fusa. Ma il gatto, dicono che non sia fedele, il gatto può scappare. E soprattutto anche la parola anteriorità viene spesso ripetuta come una sorta, una forza, una forma del sentire, del proprio sentire. La sua quindi è un'esistenza annotata. Mi dicevano che appunto le sue poesie venivano scritte su pezzi di carta, su foglietti, su elementi dove l'urgenza dell'immediato, dell'istante le dettava. Anche Montale scriveva le poesie sui biglietti del tram. Questo è classico dei poeti, capire l'istante, ma non è un istante di viscera così tanto per scrivere qualche cosa. L'istante della scrittura su un biglietto, su un foglietto di carta, è l'ultimo gesto di una preparazione del poetico che il poeta ha vissuto fino a lì. Quindi la sua vita è una vita annotata, una vita segnata, una vita presa in diretta, messa in stato d'allerta e soprattutto controllata da una spasmodica necessità di annotazione e di autocontrollo. 149. Annotare. E sulla carta bianca stendere il velo del pudore. Comico esercizio in cui mi distruggo, verderame oggettivo, nel senso che marcisco di paura. Se non è una dichiarazione, questa è un'esposizione. Quindi, per Paola Maria Fiocco, la cultura, in senso stretto, non è solo un atteggiamento mentale, non è solo una passione mentale, ma è un vero e proprio stile di vita. E chi non condivide questo stato, questo suo modo di intendere la vita, ahimè, è redarguito. 159. Cultura che fa paura ad ambigui giovinetti, a donne dure. Non sanno riconoscere la cetra frigida da una purpurea galassia. Il linguaggio poetico qui ha soprattutto la capacità di giungere con chiarezza anche al messaggio che vuole comunicare. Quindi mosso da una necessità di comprensione e di farsi capire. È un linguaggio ben equilibrato, è un linguaggio emozionale, è un linguaggio intellettuale, è un linguaggio letterario, ma è un linguaggio anche gestito in sottrazione. Toglie per dare. Ed è il lavoro appunto della lima poetica, cioè togliere per lasciare spazio all'interpretazione. Molto spesso dicono: ah, ma la poesia non si capisce nulla, è chiusa, è buia, è ermetica. Ma in realtà non è che il poeta è masochista, è un sadico e non vuole farsi capire. No, lui lavora nella sottrazione per lasciare spazio alla comprensione. È come il Tzimtzum ebraico, dove il Dio si ritrae per far spazio al mondo. Anche qui la poesia si ritrae, la parola in poesia è una poesia ritratta, è una parola ritratta per lasciare spazio al bianco dell'interpretazione. E allora, ecco, vediamo che negli anni altri, cioè negli anni verso alla fine, perché questa è, sono poesie che seguono un andamento cronologico, vediamo che le poesie di Paola Maria Fiocco sono sempre più scarne, sono sempre più minimali e sono sempre più circondate appunto da quel bianco parlante necessario che la sostiene e che le sostiene. Per concludere, alla fine della raccolta c'è una sorta di invocazione alla poesia, una sorta di invocazione alla sua purezza, una sorta di invocazione alla sua necessità, soprattutto al suo urlo. Dice Franz Kafka, che poeta era nonostante non avesse mai scritto poesie, lei descrive il poeta come un essere di natura straordinaria, con i piedi per terra e la testa persa tra le nuvole. Naturalmente è un'immagine borghese, è un'illusione suscitata da desideri segreti e non ha niente in comune con la realtà. Nella realtà il poeta è sempre più piccolo e più debole della media della società. Per questo motivo sente molto più degli altri uomini, il peso dell'esistenza terrena. Per lui il canto è solo un modo di urlare. Quindi, per terminare questo percorso, questo excursus sulla poesia di Paola Maria Fiocco, vorrei leggervi ancora due poesie. Una che si intitola appunto Poesia. E qui c'è un po' di disincanto, c'è anche un po' di delusione, c'è un po' di amarezza per chi non ha capito fondamentalmente cosa è e l'importanza che ha la poesia. Adesso la poesia non è più dei poeti, ma del mondo. C'è al massimo chi la può scrostare dalle pareti ovvie delle discoteche o dei cinema, distillare dal secondo canale. C'è chi la può confezionare con la potenza dei mezzi di comunicazione. Io la scrivo artigianale, mezza buttata là su paginette scolastiche, semantiche, inaudite, si vorrebbero coniare per essere sempre le stesse parole, le stesse cose, solo chi vedesse con verbi banali l'occhio nero di questo scomparso potrebbe allenarsi alla commedia divina. Oppure 271, e qui è una magnifica invocazione già dal titolo, che la poesia scenda, che la poesia scenda perifrastica, passiva, ricordando l'orlo delle pagine del libro di latino. La poesia si è fatta sfiga, so, di certo non la prendo più con la mano. Essere tornati come prima, si è stati audaci guerrieri. Io voglio, di nuovo, io voglio. E con questo io voglio, che quindi vorrei lasciare appunto adesso a voi il compito di incontrare Paola Maria Fiocco in un altro modo. Non c'è più, non riusciamo più a vederla, a incontrarla, ma mi sembra che queste poesie ci siano, se non qua, sono presenti, sono concrete, sono la sua voce, sono la sua essenza, sono il suo distillato. Quindi abbiamo ancora molto. E come dire, se la poesia reca testimonianza, se la poesia non mente, se la poesia dice il vero, come hanno sempre detto tutti i poeti, qui abbiamo la possibilità di poter leggere, di poter incontrare Paola Maria sempre, in ogni momento, più di prima forse. E questo è un gesto, questo è stato il suo forse modo di resistere, di essere resistente e di operare una resistenza. La poesia, vi assicuro, è sempre un atto di rivoluzione. Grazie. Non potete farmi domande perché non so altro.
siamo, se qualcuno naturalmente vuole esprimere qualche considerazione, che la conosceva naturalmente, però ci tengo a ringraziare molto Stefano, perché veramente lui non sapeva niente della professoressa Fiocco, sapeva quello che gli avevo detto io, che non l'ho mai conosciuta e non sapeva niente, ma tra l'altro perché prima anche la dottoressa giustamente mi chiedeva se lui sapesse qualcosa della professoressa, ma non abbiamo mai parlato neanche di quel pochissimo che io sapevo della sua vita privata. Adesso eravamo qui fuori assieme con sua Bezzè e ci diceva com'è che era morta, com'è che se n'era andata, non lo sapevo neanche io. Dai racconti che ho ricevuto, così, dalla lettura che io ho fatto del libro, mi sembra che si richiamino alcuni tratti appunto della persona, così anche come mi è stata raccontata. Però ecco, ti ringrazio anche molto poi per questo percorso anche interno alla poesia contemporanea, trovando dei nodi concettuali che vengono inevitabilmente ripresi da chi vive il nostro tempo, no? Da chi vive il nostro tempo. Per cui se qualcuno di voi vuole qualche considerazione,
insomma, il poeta non è fuori dalla realtà, non è quello che rimane sempre con la testa fra le nuvole, il bohemien nella soffitta. Fatiamo questo mito. Il poeta è colui che vive una vita concreta, anzi, più povero degli altri, perché con la poesia non si fanno soldi, non si scrivono bestseller, non si diventa autori da televisione, se non in alcuni rari casi. Quindi, alla fin fine, penso che la poesia sia questo capillare momento di passaggio, di bocca in bocca. Alla fin fine la poesia, come dicevamo stamattina ai ragazzi, è nata come oralità. Ecco, oggi abbiamo parlato, abbiamo nominato Paola Maria Fiocco con le sue parole, quindi è passata, adesso si farà dentro di voi in un altro modo, in qualche altro modo, e quindi ecco, forse è il modo più bello, più semplice, più reale, è capire che anche il poeta è un essere umano, è una persona in carne ed ossa che piange, che ride, che beve vino, che si gratta la testa, che è sporco, che puzza, che è profumato. Quindi smettiamola di pensare alla poesia come qualcosa di irraggiungibile, di aver paura della poesia, no? Perché la poesia è una pazienza, è la pazienza dell'ascolto. Ma Malebranche, questo filosofo del 600, diceva che la poesia è la preghiera del cuore, è l'attenzione, no? Ecco, allora perché non dare più tempo alla poesia? I poeti scrivono per chiedere del tempo, i poeti scrivono per chiedere tempo a chi li ascolta, perché per leggere una poesia bisogna dare lo stesso tempo che leggere una pagina di un romanzo, mica perché è scritta breve, tutta timidamente buttata di qui nella pagina, lei non ha potenza, è una pagina di romanzo, ogni parola è un capitolo, pensate.
Non è un riprovo, perché noi in fondazione facciamo poca poesia.
No, adesso mi fanno piacere.
Un istituto. Sì, a scuola, sì. Ma potremmo anche organizzare dei percorsi anche di riflessione poetica.
Volevo dire una cosa su Paola. Beh, intanto ti ringrazio perché secondo me hai davvero conosciuto Paola, insomma sei passato attraverso le sue parole, ma sei entrato nelle sue parole, quindi diciamo in ciò che la costituiva. Volevo dire due cose, una relativa alla copertina che tu hai citato, fra la notte e il giorno non è stato un caso, così come non è stato un caso con l'immagine, che è stata scelta veramente, è stata individuata come quella che poteva rappresentare di più, diciamo così, lo stato d'animo o la presenza o la permanenza di Paola tra il buio e la luce, tra l'oscurità e la trasparenza. La notte per Paola era un luogo dove stare, dove ritrovarsi, dove ricreare se stessa con uno slancio straordinario verso il recupero delle proprie potenzialità, verso, diciamo, il suo immaginario che era potentissimo. E se da una parte era il ricrearsi, era anche però lo sgomento, la paura, e il giorno rappresentava la disillusione, cioè tutto ciò che io posso costruire, immaginare, pensare, sperare. Ecco, di giorno lo scontro con la luce, che ovviamente dissolve qualsiasi possibile illusione, la realtà, la fatica, lo sforzo di andare avanti, la lotta, la battaglia costante e quotidiana, e quindi la disillusione. Però era anche il giorno, la luce era anche, e aveva anche un altro aspetto per Paola, così come lo aveva la notte, ed era il fatto che la disillusione comunque non doveva far soccombere, bisognava andare avanti lo stesso. È vero, la luce mette a nudo le cose peggiori, non si possono più non vedere, non si può sognare che non esistano, ci sono, le vedo, però proprio perché le vedo devo andare avanti, devo andare oltre. Quindi fra la notte e il giorno sta proprio l'intera vita, ecco, e la necessità assoluta di trovare un equilibrio, un'armonia nello stare tra ciò che è possibile sperare, costruire, immaginare, e ciò che invece è la dura realtà. L'altra cosa era relativa invece all'inverno, che effettivamente era la stagione preferita da Paola, perché anche questa aveva in sé aspetti duplici, valenze diverse, così come dire l'inverno, appunto, come tu hai detto bene, che, come dire, porta via tutto, le foglie, porta via la vita, insomma, che però sotto comincia a ricostruirla, così come era il freddo, il vento, faceva il vento a Paola, che spazza via tutto. Al vento resiste solo chi ha la forza, e quindi questo era una cosa che piaceva, o come l'acqua, la pioggia che lava via tutto, ma non tutto, cioè quello che resiste, quello che ha forza, quello che è della vita rimane, neppure la pioggia, neppure il vento riesce a spazzare via. E appunto aveva queste doppie valenze, queste possibilità, sempre, questo era l'aspetto comunque di Paola. Aveva sempre queste, diciamo, molteplici sfaccettature, no? Non era mai una sola, era sempre la persona estremamente fragile, ma anche quella estremamente, potentemente razionale, intellettualizzata, e quindi là dove trovava la forza per, come dire, superare anche quelle che erano le sue fragilità. Grazie, grazie per averla comunque capita.
E devo dire anche che nel libro c'è una bella prefazione della dottoressa Barbarini. Non lo dico perché è la mia capa, è bella.
Ciao, grazie mille.